Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Benvenuti, bentornati a Cine Yang, nella nostra salettina di FT che tutte le settimane ci ospita con questa straordinaria, strepitosa, stratosferica, strabiliante trasmissione di cinema, nella quale parliamo dei film più belli che escono, sono usciti nelle sale cinematografiche. Ma chi è che ne parla? Sì, vabbè, io sono Michele Storelli, ma c'è soprattutto quel super mega criticone strabiliante, stratosferico, che è Samuel Allegrini.
Grazie, bentornato a Cine Yang. Oggi finiamo la Pixar anche coi film degli anni 2020,
cioè la finiamo, gli diamo il colpo di grazia,
sì.
L'ammazziamo definitivamente. Bene,
ecco, il primo, noi adesso partiamo con i film usciti nell'era Covid.
Era Covid, ma io ripeto la questione che avevo già precedentemente nucleato: ma questi della Pixar e della Disney, prima o poi ce lo manderanno un cadeau, un cesto regalo, un qualcosa per ringraziarci di tutta la pubblicità che gli facciamo ogni settimana da mesi e mesi qui a Radio Tadino?
Va bene.
Ma noi aspettiamo.
Vabbè, noi considera che noi abbiamo fatto la puntata sulla Sinetta, Disney Italia ci ha messo un mi piace.
Ah beh, allora va bene, va bene. Se se la vogliono cavare così con un mi piace, io mi aspettavo almeno un cesto regalo, va bene.
Allora, partiamo. Il primo film è Onward, film che è stato un flop perché era uscito nei sale ma nessuno è andato a vederlo perché erano i primi mesi del Covid.
Mm-hmm.
E parliamone della trama. La trama parla che un tempo nel mondo si usava la magia, che era un po' come la tecnologia. Invece al giorno d'oggi la tecnologia, no, la magia, scusate, è un ricordo molto molto lontano. E noi seguiamo le avventure di questi due elfi, il fratello maggiore, che lui è sempre pronto all'avventura. Invece c'è il fratello minore, Ian, che lui è un po' più timido. Un giorno, visto che entrambi avevano 16 anni, gli dà la madre, gli dà il regalo del padre, che non c'è più, che era un bastone con una gemma fenice. La gemma fenice era una delle gemme più rare da trovare nel mondo. Solo che si scopre che praticamente con questa gemma potevano riportare in vita il padre. Solo che purtroppo la gemma riporta in vita solo le gambe. E quindi tutto il film è l'avventura di questi due fratelli, seguiti dalla polizia, che cercheranno un'altra gemma fenice per riportare in vita tutto il padre. Solo che la Manticora, che non gli aveva detto, perché loro sono andati anche nella taverna che era successo l'apocalisse, non gli aveva detto che se trovavano la gemma un mostro si risvegliava e dovevano combatterlo. Solo che la cosa bella è che questo mostro, sai come si forma?
No.
Con la scuola, cioè mentre tutti i pezzi della scuola si riuniscono diventando sto drago. Solo che alla fine soltanto il fratello maggiore riesce a rivedere una seconda volta il padre.
Nel film ci sono tantissime delle tematiche per cui è diventata famosa la Pixar. C'è il tema del viaggio, c'è il tema dell'avventura, c'è soprattutto il tema del ricongiungimento e del rapporto tra padri e figli, che era la base di tanti altri film della Pixar, uno su tutti, chiaramente Alla ricerca di Nemo. Ma tra le tante tematiche che affronta questo film c'è anche questo viaggio in un mondo parallelo. La Pixar ha fatto sempre dei viaggi in mondi paralleli o in mondi particolari, come poteva essere il mare di Alla ricerca di Nemo, oppure il mondo dei supereroi, il mondo dei mostri, il mondo degli insetti. Qui siamo in un mondo parallelo popolato di creature fantastiche e meravigliose. Ce ne dici qualcuna, Samuel?
Vabbè, c'erano le fatine, che erano tipo dei maranza, poi c'erano i draghi, che erano animali domestici, gli unicorni erano i cagnacci, poi c'erano i centauri, i troll, i goblin, però c'era la Manticora.
Ecco, questo è un personaggio importante e particolare, perché innanzitutto che cos'è una manticola? Com'è fatta?
È un leone alato che c'è tipo... Sì.
Ok.
Però voglio dire una cosa, la Pixar con questo personaggio è diventato il primissimo personaggio gay della Pixar. Oppure, per essere più contemporanei, LBGTQ.
Secondo spazio di Cine Young, nell'ennesima puntata dedicata ai capolavori della Pixar, e questa mattina ce ne sono veramente tanti, e quello di cui parleremo fra pochi secondi e che come sempre ci annuncerà Samuel è veramente un capolavoro, forse il capolavoro della Pixar, non lo so, perché insomma la lotta è tremenda, però sicuramente è quello dove hanno osato di più. Che film è, Samuel?
Inside Out, film del 2015, che vince come Brave miglior film d'animazione, ma anche candidato a miglior sceneggiatura originale.
E questo vorrà dire qualcosa.
Bene, guardiamo della trama. La trama parla di Riley, questa bambina che vive nel Minnesota, l'ho pronunciato bene?
Sì.
Che si va a trasferire a San Francisco, oppure per le emozioni sue, gioia, rabbia, tristezza, paura e disgusto, San Franschifo. All'inizio la vita nuova non è tanto facile, però noi non è che seguiamo le sue vicende, seguiamo le vicende dentro la sua testa e diventiamo in questo momento piccoli Freud. Se non sapete che è Freud, andate su Wikipedia. Allora, visto che diventiamo piccoli Freud, entriamo nella testa e conosciamo queste emozioni. Però voglio dire, solo che un giorno dentro la sua testa gioia e tristezza vengono, come posso dire, gli succhiati da un tubo e vanno a finire sugli altri mondi della testa di Riley, e perciò a comando c'erano solo rabbia, disgusto e paura. Poi però, questo a causa di questo, Riley decide di andare senza consultare i genitori, senza consultare nessuno, decide di tornare in Minnesota da sola. Però gioia e tristezza devono fare qualcosa, perché pian piano che passava il tempo, che poi incontrano anche il suo amico immaginario, ovvero Big Bong, ovvero un elefante mischiato con del filo, insomma un miscuglio abbastanza strano,
un elefante un po' pupazzo, un elefante un po' psichedelico, che anche questo rimanda a quegli elefanti di Dumbo che infestavano gli incubi e i sogni di Dumbo, quindi ci sono sempre queste citazioni sparse qua e là.
Ecco, però cadono nel dimenticatoio, vedo quei ricordi che non si ricordano più. Però Bing Bong decide di andare al suo destino, ovvero si smaterializza davanti a loro. Però loro riusciranno a ritornare al quartier generale della testa e riescono a dimettergli, prendere il controllo, e Riley capisce che la famiglia è soprattutto.
Senti, piccolo Freud, soltanto il cinema riesce a fare questo, a penetrare nella mente delle persone. Soltanto il cinema può dare forma, immagine alle nostre emozioni. Freud sì, c'è anche un po' delle teorie di Daniel Goleman in questo film, tanto perché la Pixar ogni tanto le butta là così e ci vuole far imparare delle cose nuove. Dare forma alle emozioni, letteralmente, e in effetti come sono stati costruiti questi personaggi, queste cinque emozioni fondamentali che popolano il mondo di Inside Out? Felicità, gioia, ha la forma di una stellina, tristezza, che è un personaggio fantastico, ha le sembianze di una ragazzina nerd un po' depressa di tante scuole americane, e ha la forma e i colori di una lacrima, di una lacrimuccia. Poi c'è disgusto, che è verde come i broccoli, perché alla protagonista fanno schifo i broccoli, a te piacciono?
Ma fanno schifo, buttateli nel water.
Ecco, tanto per dire. E rabbia è rossa e ha la forma un po' tetragona ad un mattone. E poi c'è paura, che non si capisce perché, è una specie di stecchino, di insetto pauroso, viola, e che ogni tanto se la fa sotto.
Vestito sempre in giacca e cravatta, oppure giacca e papillon, scusate. Voi penserete, è tutta sta roba delle leoni di, come si chiama quello, Goldman, Freud, tutte queste, non vi basta, perché la Pixar già il 2 che uscirà a giugno, che introdurrà nuove emozioni, imbarazzo, invidia, ansia e noia, e inoltre Raleigh alla pubertà.
Ma che è la pubertà? Una malattia?
Sì, una malattia.
Siamo sempre a Cine Young nella puntata dedicata ad altri capolavori della casa di produzione della Pixar, e è impossibile, io ci ho provato tante volte a fare una classifica dei film più belli della Pixar, ma è praticamente impossibile. Ci sono dei capolavori assoluti come Inside Out, La ricerca di Nemo, Monsters & Co., Soul, e poi ci sono dei film che non so perché ma diventano i nostri preferiti. Adesso parliamo di un film che per me è forse nella top, non so, 5 dei film della Pixar, uno dei film secondo me più belli in assoluto.
Allora, questo già lo dico perché vi faccio diventare felici, è il film più fedele sull'Italia, ed è Luca, che è anche più fedele perché il regista è un italo-americano, Enrico Casarosa,
che aveva già fatto un corto della Pixar chiamato La Luna, che metteva in scena delle atmosfere, dei personaggi, delle suggestioni dello scrittore italiano Italo Calvino, che ritorna anche un po' in Luca. Se guardate fra i fotogrammi c'è una piazzetta chiamata Piazza Italo Calvino, e c'è il papà della ragazzina, adesso Samuel ci racconterà la trama, che si chiama Marco Valdo, signor Marco Valdo, che è uno dei personaggi più amati e più famosi di Italo Calvino. Ma vabbè, torniamo alla trama, va.
La trama parla di Luca, questo mostro marino, che lui è un bambino ma lavora, porta a spasso le pecore sui pesci.
Ah, ecco.
Solo che lui ha sempre desiderato andare in superficie. Cosa c'è sulla superficie? Poi i genitori gli dicono no, che ci sono gli umani che uccidono i mostri. Però.
E se mangiano anche i pesci.
Eh sì, ci fanno i chicken McFish. Ecco. Solo che lui un giorno incontra Alberto Scorfano, questo mostro marino che rubava la roba da in fondo al mare, rubava dai pescherecci. Solo che Luca scopre che se un mostro marino andava sulla superficie diventava un umano. E loro allora decidono di andare in un villaggio ispirato dalle Cinque Terre di Liguria. E perciò lì si scopre, perché loro sono fissati con una vespa, lì si scopre che su una Porto Rosso Cup vincevano i soldi. Soldi uguale comprarti la vespa più bella del mondo. Solo che si scopre che dovevano sfidare uno che era tipo quello più figo della cittadina, chiamato
Visconti.
Enrico Visconti. Che lui è un po' quello viziatello, quello figo. Ecco, però loro decidono di allearsi con una ragazza che la chiamavano tutti Vomitulia Giulia. E loro scoprono che le sfide sono tre: andare nuotare, superare le boie, andare, mangiare 30 pasta, perché non hanno scelto la pizza, è il cibo simbolo dell'Italia, vabbè, la pasta. E poi la terza era fare una discesa con la bicicletta sul Monte Rosso, mi pare il nome. Perciò loro decidono di aiutarla per vincere e battere il regno del terrore di Visconti, come chiamava lei. Solo che un giorno Alberto e Luca litigano perché Luca voleva andare a scuola all'università, alla scuola di Genova, e Alberto non voleva, e perciò litigano e si scopre che Alberto e Giulia scopre che Alberto e Luca erano dei mostri marini, e la sfida però, e allora Giulia decide di farla da sola, però Luca partecipa lo stesso e si rivela mostro marino alla battaglia sulla sfida del Monte Rosso, in cui si rivela essere un mostro marino. Solo che da quel momento loro capiscono che loro non erano tanto pericolosi, e perciò vissero tutti felici e contenti.
Il film è una celebrazione dell'Italia e della italianità. Ogni tanto si vedono dei simboli italiani, come appunto la Vespa, oppure Marcello Mastroianni con i suoi baffetti, le locandine dei film italiani come La Strada. Ci sono le canzoni di Mina, di Rita Pavone, di Edoardo Bennato, Il Gatto e la Volpe, e poi è una celebrazione proprio della cultura ligure.
Perché infatti, quando avevo detto perché non avevano scelto la pizza, è perché in Liguria loro vanno pazzi per la pasta al pesto. Loro sono fissati con il pesto. Infatti il primo cibo che mangiano sulla terra era proprio il pesto, e gli piace da morire.
E l'estate italiana non è mai stata tanto bella come in questo film.
Licenze.
Ultimo spazio di Cine Young, quarto giro di giostra tra i film della Pixar nell'era Covid.
Red, film del 2022 che adesso ve ne parleremo nel dettaglio. La trama parla di Mei Mei, che è la ragazzina tredicenne tutta perfetta, anche lei ha la pubertà, che è una malattia molto grave.
Prima o poi passa.
Ecco, però un giorno, ecco, lei è la solita figlia perfettina che prende tutto 10, mio mio. Solo che un giorno voleva...
Un po' come te, Samuel.
Ma che cosa dici? Io l'ultima verifica di tecnica era, ho preso 6.
Bene, torniamo a Fred che mi sa che è meglio.
Solo che un giorno si scopre che c'erano i Four Town, venivano nella città che mi pare che era Toronto. E loro, e lei e le bro femmine, volevano andarci, solo che la madre gli impediva in tutti i modi. E perciò però un giorno lei, non so cosa gli sia preso, inizia a disegnare tutto un mustaccio, Giga Chad, sirena, insomma in tutti i modi, un tizio di un mini market dimenticato da Dio. E perciò lei gli viene una sorta di crisi, cioè si sente umiliata. Solo che nella notte si sogna tipo dei panda rossi e lei si trasforma in un panda rosso. E la madre credeva che gli era cambiato il corpo. E invece no, c'era questo panda rosso.
In effetti il corpo era cambiato, perché era, no, si trasformava quando si arrabbiava.
Quando aveva
emozioni troppo forti, si trasformava in questo panda rosso. Quindi in effetti si trasformava e doveva nascondersi dagli occhi degli altri, della famiglia o delle amiche.
Solo che lei inizia a sfruttare questa trasformazione del panda con le amiche sue. Potevano farsi i selfie, gli autografi con il panda, a patto che gli davano dei soldi, perché per ogni persona a quel concerto 200 bigliettoni verdoni, come chiamano gli americani, cioè loro dovevano essere 800 verdoni. E allora ecco come tirarli, quindi erano corrotti questi. Ma vabbè, però un giorno gli mancavano 200 bigliettoni, allora decidono di andare alla festa. Giusto, ricordo tutto questo soppiatto, da madre non ne sa niente. Tu però decidono di andare alla festa del bullo, quello che tutti, che loro odiano a morte, a patto che gli dava 200 bigliettoni. Solo che si scopre che in verità il concerto, non pensa che era il 18 tutto a posto, invece si scopre che era il giorno in cui c'era la luna rossa e Mei Mei doveva fare il rituale per liberarsi del panda rosso. E perciò inizia ad andare un po' in crisi. Al giorno del rituale, mi sono scordato, quando c'era su sta festa, la madre scopre che lei faceva tutto questo soppiato che si trasformava, e perciò decide di andare alla festa, insomma fa un casino, la umilia di nuovo. Alla fine lei decide di lasciar perdere questa storia di liberarsi del panda, se il tiene, va alla festa di Fortuna, ma la madre diventa una sorta di Godzilla, King Kong, tutti sti mostri, distrugge il concerto. E perciò decidono tutti quanti, solo che la madre sviene fuori dal cerchio, perché dovevi fare su un cerchio. E allora tutti aiutavano Mei Mei a portare sto pandone. E alla fine lei decide di mantenersi il panda. La madre capisce che la figlia non sarà mai come lei vuole, e vissero tutti felici e contenti.
A differenza degli altri film della Pixar, questo è un film sul rapporto tra madri e figlie nel momento più delicato di crescita per una ragazza, no? E infatti il panda rosso diventa un po' il simbolo di questo passaggio generazionale, di questa trasformazione fisica che subiscono le ragazze nel momento della pubertà e dell'adolescenza.
E poi ricordo che Mei Mei scopre che anche la madre era come lei, solo che per tutto il tempo fino a lei questa cosa del panda rosso era una maledizione, era una cosa brutta. E quando arriva Mei Mei si scopre che il panda rosso non era una cosa negativa, e poi il panda rosso era anche simbolo della Cina. Scusa per gli scienziatoni e per i politici, il panda gigante, non il panda rosso, è il simbolo della Cina. E perciò però sugli zoo, sui parchi, adesso il panda rosso è associato al personaggio di Mei Mei, un po' come era successo con La ricerca di Nemo, che adesso pesce pagliaccio uguale Nemo.
oppure con i dalmata dopo la carica del 101,
oppure come che adesso Dino uguale Bambi.
Siamo arrivati alla fine della puntata e c'è pochissimo tempo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Lui è il gatto
ed io la volpe.
Siamo in società di noi, ti puoi fidare.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Proseguono nella centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei quattro dispersi dopo l'esplosione avvenuta due giorni fa. Le attività al momento non hanno ancora dato esito positivo. I soccorritori stanno operando nei piani meno 8, meno 9, meno 10, nelle quali è impiegato un dispositivo di soccorso di 100 vigili del fuoco. In via di stabilizzazione l'afflusso d'acqua nei piani allagati della centrale, situazione che ha consentito la ripresa delle operazioni. 3. Finora i morti.
È uno striscione con la scritta "Adesso basta" per il corteo di CGIL UIL Bologna nel giorno dello sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro. In Emilia Romagna la stensione è di 8 ore ed è estesa al settore pulizie pubblico. In prima fila con il segretario della CGIL Bologna Michele Bulgarelli e quello regionale della UIL Marcello Borghetti, Ivana Veronese, nazionale confederale UIL, Luigi Giove e le istituzioni, tra cui il sindaco di Bologna Lepore e il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini.
Il 21enne sospettato per l'omicidio della 22enne francese trovata morta nei boschi vicino ad Aosta è stato arrestato a Lione. Lo ha reso noto la procura di Grenoble. Tehima Swahib era già a processo in Francia per atti di violenza sulla vittima e per queste accuse sarebbe dovuto comparire davanti al tribunale correzionale di Grenoble tra poche settimane. Le procure di Aosta e di Grenoble hanno anche aperto un'inchiesta per l'omicidio della ragazza e per il quale lui è sospettato, oltre che per violazione del controllo giudiziario.
La guerra in Medio Oriente, l'inviato speciale degli Stati Uniti per gli sforzi umanitari a Gaza, David Satterfield, ha avvertito che c'è un rischio imminente di carestia per la maggioranza, se non per tutti, i 2,2 milioni di abitanti di Gaza. Questo non è un punto in discussione, è un fatto accertato che gli Stati Uniti, i suoi esperti, la comunità internazionale valutano e credono sia reale, ha detto.
A proposito di Stati Uniti, i leader repubblicani di Camera e Senato dell'Arizona hanno bloccato per ora le proposte Dem per annullare il bando quasi totale all'aborto, risalente al 1864. Che la Corte Suprema Statale ha confermato ieri. Alla Camera era stato addirittura un deputato repubblicano a chiedere di abolire il bando, presentando una mozione per votare un disegno di legge democratico rimasto in stallo per mesi. Persino Trump ha preso le distanze dalla decisione della Corte Suprema.
Chiudiamo con il basket. Nella notte NBA Denver batte Minnesota e a due partite dalla fine della regular season è prima ad ovest con una vittoria in più rispetto ai propri Timberwolves. La griglia dei playoff inoltre accoglie un'altra squadra. È Dallas che vince a Miami e si assicura quinto posto e serie con i Clippers, che perdono a Los Angeles contro Phoenix. Oklahoma City travolge San Antonio, ad est Milwaukee batte Orlando.
È tutto, al prossimo aggiornamento.
E un minuto.
GRT, giornale radio.
Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione. Si cercano ancora i quattro dispersi tra i 37 e i 68 anni alla centrale idroelettrica di Suviana. Un'esplosione a 30 metri di profondità per cause ancora da accertare ha provocato 3 morti e 5 feriti gravi. La procura di Bologna indaga per disastro e omicidio colposo. Enel Green Power si dice disponibile a collaborare. Verifiche anche sui subappalti. La rabbia dei sindacati, oggi in corteo, non si sa per chi lavoravano le vittime. Un altro giro di tangenti è stato scoperto dai carabinieri di Palermo e coinvolge diversi funzionari pubblici e alcuni dipendenti di una cooperativa sociale di Partinico che gestisce servizi per anziani, disabili e minori. 12 le misure cautelari disposte dalla procura, 3 in carcere, 6 domiciliari e 3 sospensioni. Il padre e la madre di Giulia Tramontano tornano a chiedere giustizia per la figlia 29enne, uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, in provincia di Milano, il 27 maggio 2023, mentre era incinta di 7 mesi. Il vostro assassino deve marcire in galera, scrivono sui social, nel giorno della nuova udienza del processo a carico del trentenne reo confesso. Ora gli esteri, guerra in Ucraina. Il pesante raid russo nella regione nord-orientale di Kharkiv ha lasciato 200.000 persone senza elettricità. Intanto il Parlamento ucraino ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla mobilitazione. 283 i deputati che hanno votato a favore della decisione in questione, lo riportano i media ucraini. La legge punta all'ambizioso obiettivo dei 500.000 reclutamenti nel corso dell'anno e infatti il suo iter è stato controverso e ha scatenato un ampio dibattito. Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei. A partire dalle 7.23 di questa mattina, l'osservatorio vesuviano, sede napoletana dell'INGV, ha rilevato in via preliminare 13 terremoti con magnitudo massima 2.1. L'epicentro della scossa è stato individuato nella Solfatara, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 3 km. La scossa è stata avvertita nei comuni dell'area Flegrea e nei quartieri della zona occidentale di Napoli. Il calcio. Per l'andata dei quarti di finale tornano anche Europa League e Conference League. A San Siro si sfidano Milan e Roma in un derby che da un lato garantirà una squadra italiana in semifinale, ma dall'altro ovviamente ne eliminerà una. L'Atalanta è chiamata una grandissima impresa sul campo del Liverpool, senza dimenticare la Fiorentina in trasferta col Victoria Pilsen. Fischio d'inizio per l'Europa League alle 21, viola in campo alle 18.45. È tutto, al prossimo aggiornamento.
E un minuto.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sulla strage alla centrale elettrica di Enel Green Power a Suviana. In mattinata è stato trovato un altro corpo, gli operai morti salgono così a 4. 3 i dispersi per i quali ci sono sempre meno speranze e 5 feriti ricoverati con ustioni. Esplode intanto la rabbia dei sindacati contro il lavoro che uccide ancora. Sciopero di 8 ore a Bologna proclamato da CGIL e UIL, 4 ore e mobilitazioni in tutta Italia con stop per 3 bus e metro nelle città.
Sale a 9 il numero delle vittime dell'ultimo naufragio in acque sarmaltesi, 15 dispersi, tra cui 3 minori. Un altro migrante tra i 23 superstiti raccolti dalla Guardia Costiera è morto nel poliambulatorio di Lampedusa, dove era giunto agonizzante. Intanto arriva il via libera finale dell'Eurocamera ai testi del nuovo patto di migrazione e asilo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, atteso ora l'ok definitivo del Consiglio, composto dai 27 paesi membri dell'Unione.
Guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riporta Reuters, gli Stati Uniti avrebbero chiesto all'Iran di allentare le tensioni con Israele. L'inviato speciale per gli Stati Uniti per gli sforzi umanitari a Gaza, David Satterfield, avverte che c'è un rischio imminente di carestia a Gaza. Intanto 5 persone sono morte in un raid israeliano nel campo di Nuseirat, nel centro di Gaza.
A febbraio la produzione industriale ed stagionalizzata cresce lievemente rispetto a gennaio, più 0,1%, mentre nella media del trimestre dicembre-febbraio è in calo dello 0,7% rispetto ai 3 mesi precedenti. Lo comunica l'Istat. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, prosegue la flessione che si protrae da 13 mesi, con l'indice a meno 3,1%. In calo i principali settori, salvo i beni strumentali. Su base mensile, beni consumo meno 0,8%, energia meno 2%. Su base tendenziale, beni intermedi a 2,1%, energia meno 4,2% e beni di consumo a meno 5,3%.
Nuova importante scoperta a Pompei, dove dagli scavi nell'insula 10, Regio 9, è emerso un salone da banchetto decorato con oggetti dalla guerra di Troia. Sullo sfondo nero, soprattutto le coppie di amanti protagoniste della vicenda, Elena la bellissima e Paride, ma anche l'inascoltata Cassandra e Apollo, che si schiera contro i greci.
Il calcio, dopo la 2 giorni di Champions, tornano anche Europa League e Conference League per l'andata dei quarti di finale. A San Siro si sfidano Milan e Roma in un derby che da un lato garantirà una squadra italiana in semifinale, ma dall'altro ovviamente ne eliminerà una, mentre l'Atalanta è chiamato un'impresa sul campo del Liverpool. Senza dimenticare la Fiorentina in trasferta col Victoria Pilsen, fischio d'inizio per i viola alle 18.45, mentre per l'Europa League alle 21.
È tutto, al prossimo aggiornamento.